Benvenuti alla nostra prima puntata di Fairy Radio. Ragazzi, sono Valeria Tulli e mi farete compagnia, se volete, ascoltando questo mio primo podcast pubblicato sul sito. Allora, io direi di dare subito fuoco alle polveri parlando del mondo anime e del mondo del Giappone sotto il profilo cultura, sotto il profilo immaginazione, creatività, eccetera, eccetera. Confrontato con la nostra realtà quotidiana, quindi come influisce sulla nostra realtà di ogni giorno questo fantastico mondo, fatato, magico, stregato, definitelo come volete, comunque con una sua peculiare caratteristica che è quella di darci speranza, di darci ispirazione e alimentare la nostra immaginazione, perché nell'immaginazione stessa c'è magia, se pensate alla parola stessa, imago, mago. Ragazzi, siamo un po' tutti maghi, maghi, davvero, un mago che ha dentro di noi, capito? Quindi, allora, parliamo. Io volevo iniziare con delle nozioni. Spero di non essere troppo noiosa, ma io volevo comunque darvi un input conoscitivo. Anche per chi ascolta, insomma, e non è pratico, non è tanto, non mastica tantissimo di anime, di animazione giapponese, fumetti, eccetera. Del cartone animato, ok, lo conosciamo tutti, no? Come ci è arrivato da noi in Italia, è stato molto chiaro, sempre molto palese, però dietro quello che è il cartone animato nostrano, in realtà, nostrano più che altro la produzione che è arrivata qui, poi in realtà l'origine appunto viene prettamente dal Giappone. Cosa c'è dietro questa produzione, le origini, i significati, la provenienza a livello culturale e sociale? Allora, iniziamo proprio dalla parola anime, ok? Il termine non è altro che un'abbreviazione della parola animation, scritto praticamente, loro lo metto con la shon, shon finale, che è una traslitterazione giapponese della parola inglese appunto animation. È un neologismo che in Giappone alla fine degli anni 70 è stato utilizzato per indicare i film d'animazione che prima di quel momento venivano indicati con due termini: doga eiga, cioè film animato, manga eiga, film dei fumetti. Ma in realtà, ragazzi, allora, la cosa più figa è che parlando di contemporaneità, di quello che è un mondo immaginario e fantastico nella realtà nostra, sta proprio già nelle origini, nel senso che in Giappone la prima concezione di animazione, addirittura stiamo parlando che risale fin dal periodo Edo, ok? Cioè dal medioevo giapponese. La semplifico, perché qua sennò diventa una puntata di Super Quark. Quindi, infatti, nel periodo Edo ci fu Katsushika Hokusai che riprodusse le danze orientali attraverso la trasposizione di sequenze di movimenti. Quindi già in quell'epoca, ragazzi, veramente stavano già avanti, è incredibile, questo è veramente incredibile, non so, a me mi emoziona. Comunque è fighissimo. Ma parliamo poi del fatto che si evolve ovviamente questa concezione di animazione fino ad arrivare al 1900, più precisamente al 1914, dove i veri pionieri in realtà furono Kitayama, Shimokawa e Kouchi. Ragazzi, non è la squadra degli europei giapponesi, ma che non poi non c'entra un cacchio, Europa, Giappone, vabbè, niente, andiamo avanti. E comunque questi tre artisti fotografarono in sequenza dei disegni fatti con il gesso su una lavagna, quindi la fotografia delle sempre con la sequenza di movimenti, ragazzi, cioè, è stato veramente un percorso evolutivo di questo genere fantastico e sorprendente, fino ad arrivare agli anni 30 con il primo parlato, nella cinematografia, no? Che arrivò ovviamente dall'America. Certo, vabbè, la produzione americana a livello tecnico era molto più, più sviluppata e più efficace, quindi riuscì a avere risultati ottimali, e quella giapponese di meno, però a noi ce ne frega fondamentalmente niente, con tutto il rispetto per gli USA, ma ci frega del fatto che questa, questo genere mano a mano è cresciuto, nonostante insomma anche degli anni complicati, perché voglio dire, siamo arrivati adesso agli anni 30 e arriviamo agli anni della Seconda Guerra Mondiale, parliamo del 1945, dove ci fu il primo lungometraggio, il lungometraggio di Mitsuo Seo, che si chiamava Momotaro Umi no Shinpei. Ragazzi, questo lungometraggio addirittura fu realizzato con i fondi della Marina Imperiale, cioè ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando veramente? Cioè io non lo so, poi parlo, perché per me è stata una scoperta in realtà, perché io non sono l'espertona che sta qui insomma a parlare in modalità maestra dei cartoni animati o della cultura giapponese, quindi in realtà l'ho scoperto questo particolare anch'io insomma come una novità, ed è fighissimo, cioè sta cosa diventa sempre più figa. Quindi che parla della storia Momotaro, abbiamo detto, Momotaro è il protagonista, che con il suo esercito di animali antropomorfi assedia e conquista la base navale nemica in Nuova Guinea. Ragazzi, ma vi rendete conto di che cacchio si erano inventate questi nella Seconda Guerra Mondiale? Erano dei geni. E se sentite un foglio sono i miei appunti. Allora, mentre arriviamo al fattore sorprendente che tra il 1917 alla fine, no, dei conti, e il 1945, ragazzi, furono prodotti e fatti almeno 400 filmati di animazione. Purtroppo non è rimasto tanto, molto insomma, di questi film animati, in quanto tra censure, terremoti, i bombardamenti, quindi purtroppo, consentitemi, hanno fottuto gli archivi, questa la ciccia. Però non si ferma, il Giappone non si ferma, e non si ferma anche questo genere fantastico, e continua nel dopoguerra. E nel dopoguerra cosa succede? Chissà se voi ci azzeccate. Negli anni 60, il boom economico, che ci sta nel boom economico? Una cosa che ci è piaciuta tanto e ci piace tanto anche oggi, anche se adesso vabbè c'è la TV web, ma avrete già capito, la televisione, ok? No, la televisione, la televisione. La televisione, combo micidiale fra televisione e fumetto. Quindi che succede, raga? È caccia aperta al seguire l'anime più figo, e quindi dagli anni 60, nel 1900, più precisamente nel 1963, si inizia con Astro Boy di Tezuka, il quale fonda la Mushi Production. Poi abbiamo nel 1965 Kimba e Leone Bianco, cosa che una curiosità fantastica che, ripeto, anche questa io ho scoperto e ho detto no, ma dai, veramente! Praticamente Kimba ha vinto il Leone d'Oro alla 19ª edizione del Festival di Venezia Cinema per Ragazzi. Vi dico solo questo. Che succede? Dalla seconda metà degli anni 60 in poi, ragazzi, è preso il via ormai, poi penso chi è degli anni, chi è nato negli anni 60, insomma, si è vissuto un po' la contemporaneizzazione del genere anime in Occidente, perché fondamentalmente da noi, ecco, dagli anni 70 sono arrivati, no? Quindi dagli anni 70 in poi, gli anni 80, anni 90, è stato un profilarsi di fantastiche produzioni e fino alla fine a identificare questo genere come un vero e proprio marchio di identità del Giappone, e una vera e propria industria che ha portato fiorente economia anche al Giappone, perché comunque ha, diciamo, le case di produzione, tutto il jet set che ha iniziato a lavorarci dietro, ha veramente creato un marketing, perché se pensate anche che proprio dagli anni 70 in poi hanno cominciato a girare i modellini, i gadget, hanno creato poi alla fine un business, no? Ma allora a noi ci interessa anche, questa è stata una breve storia, i riferimenti culturali. Allora, parliamo della cultura, che fondamentalmente gli anime giapponesi prendono tanto da quello che è il mondo della spiritualità. Non voglio dire religione, perché religione ha un altro, leggermente, cioè è diverso, no? Ok? Anche perché loro poi inglobano diverse filosofie di vita, chiamiamole così, ok? A me piace così. Lo shintoismo, il buddismo, è proprio dallo shintoismo, dal buddismo che ci sono molti riferimenti all'interno degli anime. Se prendete dello shintoismo, ecco, c'è il concetto di spiriti della natura positivi, spiriti malvagi, quindi i kami, che sono spiriti buoni, positivi, gli oni, i demoni più violenti, quindi ecco, vengono fuori queste contrapposizioni, queste lotte bene e male, no? Che provengono da questo tipo di filosofia. Buddismo, per esempio, una figura tra le più costanti è la figura del monaco, una guida spirituale che però delle volte viene volentieri satirizzata, nel senso ironizzata, no, satirizzata, però viene presa con molta ironia ed ha un approccio anche molto pragmatico alla realtà. Non è un po' una figura messianica scesa dal cielo che ci renderà tutti liberi, cioè non è proprio così, è presa molto molto easy, quindi proprio per far vedere, secondo me, che l'uomo è uomo, cioè è umano, un essere umano che sbaglia con le proprie debolezze e le proprie i propri pregi, e deve scoprire la sua identità in un determinato percorso. Questo, secondo me, è poi il messaggio un po' generale che viene fuori da questa fantastica produzione. E come anche parliamo proprio del concetto anche più marziale, voglio dire, no? Parliamo del Giappone, l'etica marziale dell'eroe, il Bushido, la via nobile del guerriero, quindi qui parliamo di una figura dell'eroe che è alla ricerca della propria identità fondamentalmente, quindi alla ricerca del proprio io, tramite la propria energia interiore, e cerca di scoprire il più possibile di se stesso al fine di migliorarsi, no? Questo in contrapposizione a una società omologata. Quindi pensate quant'è potente questa cosa qui, questa roba qui, che appunto noi non stiamo parlando, con tutto il rispetto per Topolino, non stiamo parlando di Topolino, stiamo parlando di un qualcosa di più profondo, considerato che il Giappone stesso ha un sacco di problemi a livello sociale per questo motivo, cioè è una società talmente proiettata nel futuro da un punto di vista tecnologico che però ha perso tanto di valore e valori, di principi, no? Quindi è un po' un paradosso, e questo molte volte viene espresso attraverso la semplice forma di un cartone animato, no? E parliamo infatti dell'uomo e la tecnologia, voglio dire, i cartoni sui robot, raga, cioè fondamentalmente è quello. Perché viene preso il robot? Non perché fa ridere o fa piangere, non è tanto per quello, quella è una connotazione che viene data apposta nella sceneggiatura, eccetera, ma per stare a parlare della contrapposizione fra la natura e il progresso, e quanto incide il progresso su quello che invece è la natura, l'ambiente, ma natura non solo, secondo me, si riferisce al fatto ambientale e territoriale, ma proprio al fatto sempre di società, cioè che la società del periodo Edo era una cosa e la società di oggi lì è un'altra, e ci stiamo dentro pure noi, siccome comunque il mio programma parla di Italia al Giappone, no? Quindi alla fine, purtroppo per fortuna, non lo so, anche noi ci stiamo abbastanza omologando e stiamo perdendo parecchio di vista tanti valori, secondo me, Quindi, in quello che può sembrare un contesto da sminuire, sottovalutato, superficiale o da ridere, no? Così, che possono eseguire solo i ragazzini, come si dice a Roma, in realtà c'è una verità molto reale e che forse è scomodo da accettare e quindi si fa fatica anche a capire. Quindi, va bene, ragazzi, io mi fermerei qui. Riprendendo il filo del discorso, penso che la prossima volta, siccome abbiamo parlato dell'eroe e della concezione marziale, parleremo proprio dei cavalieri dello zodiaco. Ragazzi, grazie di avermi seguita, se mi state seguendo, se mi state ascoltando, e ci vediamo alla prossima puntatona di Feriradio. Ciao ragazzi fatati, un bacione.